Shalom, buongiorno a tutti. Proseguo queste conversazioni dedicate al testo del profeta Ermiau, Geremia. Ho cercato di presentare un'introduzione e nel primo capitolo abbiamo visto appunto come Geremia viene destinato dal Signore Dio a un compito molto, molto arduo, molto difficile, che gli procurerà una grande sofferenza, deve preannunciare la catastrofe al popolo di Israele per conseguenza delle sue colpe, e in questo senso vanno anche le prime visioni che il profeta riceve come inizio dell'esperienza profetica, quindi il bastone che è costituito da un ramo di mandorlo che praticamente rappresenta come il progetto del Signore Dio si compierà in tempi rapidi, solleciti, così come la fioritura del mandorlo anticipa quella di tutti gli altri alberi. E poi la seconda visione, che è quella di una caldaia rivolta, che ribolle, rivolta verso il settentrione per preannunciare come la catastrofe, quindi la distruzione di Gerusalemme e del santuario, sarà compiuta dall'esercito che proverrà dal nord, cioè dire dalle truppe di Babilonia, che in quell'epoca sta diventando appunto la principale potenza nel Medio Oriente. Nello stesso tempo il Signore Dio ha incoraggiato il profeta preannunciando, facendogli sentire che deve avvertire, essere consapevole di essere il portavoce della parola del Signore. Quindi con questo compito avrà la forza di confrontarsi con tutti i suoi nemici, con coloro che cercheranno di smentire le sue parole, e il Signore lo sosterrà in maniera che possa portare a pieno compimento la sua missione. E inizia qui, quindi il testo, proseguendo nel secondo capitolo. Noi abbiamo i primi tre versetti, sono quasi una sorta di premessa rispetto a tutto quello che viene detto, perché c'è come un contrasto stridente che il profeta propone tra quella che era la fedeltà del popolo, e quindi un legame intenso di sentimenti del popolo che, uscito dall'Egitto, ha seguito fedelmente il Signore nel deserto, rispetto poi a tutto quello che avviene successivamente, l'ingratitudine e il tradimento. Infatti, appunto, il secondo capitolo inizia con questa immagine idilliaca che il profeta riporta. Viene incaricato dal Signore di riportare alla popolazione di Gerusalemme. Allora, Vegarata Bersnei Yerushalayim Lemor, Amar Hashem, Zacharti Lach, Chesed Neuraich, Ahavat Kelulotaich, Lechtech Acharai Bamidbar, Beeretz Lo Zeruah. Va a proclamare in modo che odano gli abitanti di Gerusalemme quanto segue. Così dice il Signore: ricordo in tuo favore, il Signore ricorda in favore come merito di Israele la bontà di quando eri fanciulla, cioè praticamente il momento in cui si è stabilito il legame tra il Signore e il popolo di Israele, quando il Signore ha liberato Israele dall'Egitto, viene paragonato al tempo del Kelulot, al tempo dello sposalizio. C'è un'immagine che paragona appunto il legame tra Israele e il popolo, un legame nuziale, quindi è il legame che nel tempo della fedeltà della sposa Israele è vissuto con la pienezza, con tutta l'intensità, e anche c'è la devozione di Israele e l'affetto che il Signore dedica, la tenerezza anche che il Signore dedica ad Israele. Quindi, appunto, l'amore di quando eri sposa, quando sei andata dietro di me nel deserto, in una terra, Beeretz Lo Zeruah, in una terra non seminata. Allora, quando Israele era fedele al Signore, allora era per lui come un popolo consacrato, come la teruma, come la primizia che è consacrata al sacerdote e non può essere presa e tantomeno mangiata, consumata da estranei. Così c'era questo rapporto di predilezione, che però era finalizzato al fatto di predilezione da parte del Signore verso Israele, finalizzato e condizionato al fatto che Israele rimanesse fedele al Signore e in quanto fedele al Signore svolgesse un ruolo esemplare, cioè il rapporto che si stabilisce tra il Signore e Israele destina Israele appunto a svolgere un ruolo particolare tra tutti i popoli. Israele è il primogenito, ma anche il portavoce di Dio, ha un ruolo quasi di esempio, di testimonianza. E quindi quando, e allora, se questo ruolo si svolge, è cosa consacrata e coloro che attentano ad Israele sono considerati colpevoli e vengono puniti quindi dal Signore. Se Israele invece non attende a questo compito, la colpa è duplice perché c'è il tradimento verso il Signore e l'inadempienza del compito, del ruolo a cui è destinato. E la mancanza, il tradimento è quello che poi viene descritto allora nel proseguo del testo. E c'è un senso di stupore da parte del Signore. Dice: cosa hanno trovato di male in me i vostri padri che si sono allontanati da me e andando dietro alla vanità sono essi stessi diventati una cosa vana? E c'è innanzitutto c'è l'ingratitudine. Non hanno detto: dov'è il Signore che ci ha fatto uscire dal paese dell'Egitto? Cioè, questo legame che si basava proprio sull'aver ricevuto la libertà, essere usciti dall'Egitto e aver seguito il percorso nel deserto, rivolti verso la terra promessa. E poi tutto questo è stato dimenticato. Il Signore che ci ha condotti nel deserto, che ci ha fatto, ci ha guidato in una terra desolata, piena di inciampi, tutto questo è stato dimenticato. E io vi ho fatto venire in una terra fertilissima, questa terra promessa, perché ne godiate i frutti, ma voi giunti nel mio paese l'avete reso impuro, cioè con il vostro comportamento non soltanto vi siete manifestati in tutta la vostra ingratitudine e la terra che doveva essere la terra in cui si doveva realizzare appunto questa pienezza del vostro legame con il Signore, del compito esemplare verso gli altri popoli, è invece diventata la terra in cui si è manifestata il vostro tradimento, l'impurità. E questo è avvenuto perché chi aveva la responsabilità non ha svolto il proprio compito, quindi sono i sacerdoti che non mi hanno invitato a cercare il Signore. I sacerdoti non hanno detto dov'è il Signore, i detentori della Torah, coloro che avrebbero dovuto insegnarla, non mi hanno conosciuto. I pastori si sono ribellati a me, cioè le vostre guide, il re, i giudici, coloro che avevano la responsabilità, li hanno condotto verso il male. E anche i profeti sono apparsi profeti, falsi profeti che hanno profetizzato in nome del Baal, in nome degli idoli, i falsi profeti che vi hanno dato delle, non soltanto false profezie, ma delle false garanzie, vi hanno rassicurato e in questo modo vi hanno impedito di prendere coscienza delle vostre colpe. È la parola del Signore che riporta il profeta Geremia, appunto ancora una parola di sconcerto. Stupiti, inorridite, restate desolati, o cieli, per questo. Due mali ha fatto il mio popolo, hanno abbandonato me, fonte di acqua viva, per scavarsi delle cisterne, cisterne rotte che non contengono acqua. Cioè, il popolo ha abbandonato il Signore, Il Signore viene simboleggiato, la parola che è l'insegnamento che viene dal Signore è rappresentato come una sorgente di acqua viva, l'acqua che disseta, l'acqua che dà vita, perché viene appunto da una sorgente autentica, che è quella che è la parola di Hashem, la parola di Dio. Invece voi vi siete andati a cercare a costruire delle cisterne che non contengono acqua, che è l'immagine degli idoli, l'immagine dell'idolatria, cioè delle cisterne, non soltanto non è più l'acqua viva, la parola del Signore, ma non contengono proprio niente queste idolatrie. E la conseguenza, naturalmente, non ha tardato a manifestarsi. Israele è stato sottoposto a saccheggio. I leoni, cioè i nemici, quindi hanno imperversato, hanno reso desolato la terra, le città sono arse, sono abbandonate. E tu, Israele, invece di cercare di comprendere qual è il motivo di queste sconvolgimenti, cercate l'aiuto ora da una parte, ora dall'altra. Che motivo hai di andare per la strada dell'Egitto a bere le acque del Nilo? Che motivo hai di andare per la strada della Siria per bere le acque dell'Eufrate? Cioè voi cercate di Israele, il regno di Giuda, perché il regno di Israele già era stato distrutto, ma Israele qua è il popolo, cercate di rassicurarvi, di trovare sicurezza e protezione. Ricorrendo dietro, ora dietro la Siria, ora dietro l'Egitto, ma sono delle ricerche che non portano nessun tipo di conforto, né dal punto di vista nazionale, militare, perché sono degli aiuti che non giungeranno, vi tradiranno, e poi il fatto che in realtà rivolgersi a questi popoli significava non soltanto una dipendenza, o comunque entrare nella sfera politico-militare della Siria, dell'Egitto, ma in realtà coglierne le forme di vita e soprattutto le forme religiose, quindi seguire l'idolatria dell'uno o dell'altro. E quindi c'è proprio tutta una serie di rimproveri che si succedono. Che vengono in cui il tradimento, l'ingratitudine, la deviazione verso l'idolatria vengono in vario modo simboleggiati dal profeta. Per esempio, al verso 21 dice: Io ti avevo piantato come una vite di ottima qualità, come pianta il seme della quale non fallisce. Mentre ora sei diventata come una pianta con i rami di vite selvatica, cioè il popolo di Israele che è nato e si è formato sotto l'egida dell'indirizzo che il Signore Dio gli aveva dato, che viene paragonata appunto alla vite, era una buona pianta che è diventata una vite selvatica. Questa è un'immagine, un'altra immagine. È quella del popolo che cerca di nascondere la propria colpa, ma è una colpa che è come una macchia indelebile. Dice, anche se ti lavassi col nitro, usassi il sapone in grandi quantità, questa macchia rimane, il tuo peccato. Cioè, continui a cercare di nascondere, cioè, continua a cercare di nascondere le vostre colpe anziché rendervene consapevoli.
Breve interruzione del collegamento.
Quindi la colpa viene ribadita con estrema intensità di espressioni da parte del profeta, e tuttavia ci sono anche, proseguendo poi nel capitolo successivo, ci sono delle parole inizialmente che si prestano quasi a diverse letture, e poi successivamente in maniera molto più chiara, più forte, in cui ancora il profeta riporta le parole del Signore come un estremo e vibrante appello alla teshuva, al pentimento, a una possibilità che c'è ancora di riparare o comunque di ricostruire questo rapporto di fedeltà e quindi di tornare a svolgere quel compito, quella la missione che il Signore Dio ha destinato per Israele.
Breve interruzione del collegamento.
Ecco, c'è appunto questa possibilità di ritorno, sembra accennata nelle parole che troviamo all'inizio del capitolo 3. Allora, il testo dice, riprende un precetto, un comandamento, una norma che si trova nella Torah, nel libro di Devarim del Deuteronomio. Dice, se un uomo ripudia la propria moglie e questa è andata, se ne è divorziato e è stata ripudiata, sposa un altro uomo, potrà egli mai tornare da lei? Cioè la Torah proibisce che una volta che è stato sancito il ripudio, comunque che il divorzio, la conclusione quindi del legame matrimoniale e la donna divorziata si sia sposato un altro matrimonio e poi sia stata divorziata anche dal secondo, non può tornare a sposare il primo marito, è considerata una contaminazione, un'azione proibita, un'impurità. Allora il profeta riprende questa immagine, questo precetto per paragonarlo al legame appunto tra il Signore e il popolo di Israele, praticamente come se il legame tra Israele e il Signore si fosse interrotto, ma non nella forma legale, in qualche modo comunque contemplata, del ripudio, del divorzio, ma per colpa della moglie, cioè Israele, che ha tradito il legame con il Signore. Dice, tu ti sei prostituita, cioè ti sei data a molti amanti, e poi il testo dice Veshuvelai Neum Hashem. Allora, dopo tutto questo, cioè la situazione ripercorre quella che in qualche modo è contemplata come dal comandamento della Torah, è contemplata come una impossibilità. Se sei stata ripudiata, ti sei data con un legame regolare a un altro marito, non puoi più tornare, e poi sei stata ripudiata, non puoi più tornare dal primo marito. Israele ha tradito il Signore, il legame si è interrotto. Adesso cosa succede? E cosa succede? Ci sono due possibilità di lettura del testo ebraico. Veshuvelai Neum Hashem. Allora, abbiamo un'interpretazione che è quella di Rashi, che è come una esclamazione, e come dice, e torna a me, dice il Signore, cioè malgrado tutto questo, la forza del pentimento, come anche dicono i maestri nell'insegnamento del Talmud, la forza della Teshuvah è tanto grande che va persino al di là, quasi, se così si può dire, del comandamento. Il comandamento della Torah direbbe Israele non può più ritornare, ma la Teshuvah, la forza del pentimento è tanto grande che il Signore dice Veshu, torna. Malgrado tutto quello che è successo, il Signore ti dà ancora questa possibilità. Questa è la lettura, potremmo dire, positiva. C'è una lettura del testo invece più problematica, che è quella che viene data da Abravanel, che è come una sorta di domanda retorica, Veshuvelai Neum Hashem, e dopo tutto quello che hai fatto vorresti tu ancora ritornare? Cioè in questa seconda lettura il profeta dispera, cioè dice, com'è possibile dopo tutto quello che hai fatto che tu possa tornare? Quindi abbiamo due modalità di leggere la conclusione di questo primo versetto del capitolo 3, affermativa, malgrado tutto ciò il Signore dice torna, oppure una desolazione, una constatazione desolata, e come fai a tornare dopo tutto quello che hai fatto? Perché La condizione del pentimento è che il ritorno non può essere espresso soltanto a parole. Il pentimento deve essere espresso, manifestato con i fatti. È quello che il profeta dice non è avvenuto. È quello che è espresso nei versetti 4 e 5 del capitolo 3. Cioè tu dici, tu hai proclamato, sei mio padre, la guida della mia giovinezza, rimarrà adirato per sempre, conserverà in eterno la sua ira. Cioè, il profeta qua riporta le parole con cui il popolo si rivolge a Dio, in cui apparentemente manifesta un pentimento, dice: ah, tu sei il Signore Dio, sei mio padre, la mia guida, abbiamo fiducia, ma non è possibile che si rimarrà sempre nella sua ira. Però dice, ecco come parli, ma intanto continua a commettere iniquità tutta prova, cioè il tuo comportamento non corrisponde alle tue parole. Con le parole tu manifesti il pentimento, ma in realtà nel comportamento non si vede nessun pentimento. Quindi la condizione appunto della teshuva, la condizione del pentimento e quindi del perdono, del ripristino o di un cambiamento radicale non c'è. E prosegue poi il testo del capitolo 3, nuovamente ribadendo la gravità della colpa che è manifesta e che non può essere cancellato, e viene chiamato ad esempio anche quello che è avvenuto al regno del nord. E il Signore mi disse: ai tempi del re, cioè il regno del nord, il regno di Israele, che era stato già distrutto dalla Siria. Hai veduto quello che ha fatto la ribelle Israele, cioè il regno di Israele? E con tutte le sue colpe, quello che appunto nel suo gesto. Però la colpa del regno di Giuda, forse ancora più grave, perché avendo visto qual è stata la sorte che è toccata al regno di Israele per le sue colpe e non ne hanno tratto l'insegnamento, si può dire che quasi quasi la colpa di Giuda è più grave di quella di Israele. Nonostante tutto questo, nonostante quello che ha visto e non ha introiettato, Giuda non ha fatto ritorno a me, ma con tutto il cuore, ma con falsità, cioè soltanto con le parole. Nuovamente, e qua più chiaramente c'è un invito al pentimento che dapprima è rivolto ai superstiti del regno di Israele, ma in qualche modo è rivolto a tutto Israele, tutto il popolo, Israele, superstiti del regno di Israele e popolazione di Eudà. Verso 12 va, dice il Signore profeta, verso settentrione, dice: torna, ribelle Israele, non mostrò. Dice il Signore: non mostrerò la mia faccia adirata, perché io sono misericordioso. Chassidani, Neum Hashem, e non serberò la mia ira in eterno. Quindi io sono disposto al perdono, ma nuovamente, però tu riconosci il tuo peccato. E verso 14, Shuvu banim shuvavim Neum Hashem, tornate figli traviati, dice il Signore, perché io sono il vostro Signore, vi prenderò uno da una città, due da una famiglia, vi condurrò a Sion. Se veramente c'è il pentimento, se c'è il ritorno a Dio, allora il ritorno diventa anche qualcosa di molto concreto, cioè che il Signore vi farà tornare dall'esilio. Ovunque voi siate, due da una parte, uno, due, quanti siate, pochi o tanti, da una parte e dall'altra, il Signore vi farà ritornare e vi condurrò a Sion e vi darò dei pastori secondo il mio cuore, cioè le vostre guide non saranno più quelle che vi hanno traviato, che vi hanno condotto al peccato, e invece saranno le guide che seguiranno il mio insegnamento, vi guideranno con conoscenza, con senno. E in quel momento, ecco, qui c'è un richiamo particolare, cioè il fatto è che l'Aron Hashem, l'arca del Signore, quasi viene a perdere il significato, il valore simbolico che si aveva. Perché viene a perdere? Perché perché a un certo, era venuto che questo valore simbolico, che è un valore che di per sé naturalmente era fondamentale, la rona, l'arca contiene la rona Beril, l'arca del patto, conteneva le tavole del patto, quindi era qualcosa di fondamentale, rappresentava il segno del Berit, il segno dell'alleanza. Ma cos'era avvenuto? Che il popolo identificava nell'arca una sorta quasi di oggetto prezioso, quasi con un valore magico di protezione al di sopra di qualsiasi altro evento, qualsiasi cosa che il popolo riteneva di potersi permettere. Perché c'era l'arca del Signore. Allora dice: no, non sarà più così. Non si dirà più l'arca del patto del Signore, non vi si penserà più, non sembrerà più il ricordo, non se ne sentirà la mancanza, non sarà più ricostituita. In quel tempo Gerusalemme sarà chiamata il trono di Dio, cioè Gerusalemme, tutta la città di Gerusalemme, diventerà pienamente il luogo in cui il Signore si manifesterà, perché il popolo che è tornato spiritualmente a Dio, il popolo che è tornato materialmente alla terra promessa, che è tornato a Gerusalemme, è tornato a realizzare l'insegnamento e la legge del Signore, e allora tutta Gerusalemme diventerà manifestazione della Shekinah, manifestazione della presenza di Dio, e l'errore
Breve interruzione del collegamento.
non più la caparbietà del loro cuore malvagio, cioè nel momento in cui Gerusalemme è piena di Israele, che Israele vive secondo la legge e l'insegnamento e la parola di Hashem, allora diventa veramente Yerushalayim, diventa il fulcro, il luogo da cui si proietta la presenza di Dio, la parola del Signore, e allora i popoli si sentono tutti popoli, quindi il ritorno allora non sarà più solo Israele, ma tutti i popoli in qualche modo affluiranno, sentiranno la potenza del richiamo spirituale che sorgerà da
Breve interruzione del collegamento.
il richiamo al pentimento diventa poi un dialogo che si instaura allora tra il Signore e il popolo. Quindi il profeta immagina, avverte che ci sarà un tempo che forse sarà lontano, ma un tempo in cui finalmente il popolo corrisponderà a questo richiamo del Signore, qui del verso 22, qua del capitolo 3, Shuvu banim shovavim, tornate figli traviati, risanerò i vostri mali, e il popolo risponde, Inenu atanulach, ki ata Hashem Eloenu. Quindi a questo richiamo che giunge dal Signore, il popolo risponde: Eccoci, veniamo a te, poiché tu sei il Signore Dio nostro. Questa è la forza, queste parole sono poi riprese anche da Rambam, da Maimonide, per esprimere appunto la potenza della Teshuvah, del pentimento che ristabilisce la pienezza, l'integrità, l'intensità del rapporto con il Signore, e appunto nel momento in cui si risponde, si prende consapevolezza, si confessa la colpa, e infatti Israele confessa verso 26, giacciamo nella nostra vergogna, ci ricopre la nostra ignominia, no? Quindi c'è un senso di questa vergogna che mancava fino a quel momento, accompagna, cioè accompagna il ritorno, accompagna appunto il rincrescimento, la vergogna della colpa, ma insieme alla vergogna della colpa c'è poi la dolcezza del perdono. Infatti il Signore Dio, all'inizio del capitolo 4, dice Im teshuv Israel Neum Hashem Elai teshuv. Se tu ritornassi, dice il Signore, se tu ritornassi a me, allora veramente tornerebbe come questo idillio che era il tempo della giovinezza, può tornare se tu soltanto risponderai, se tu prenderai coscienza delle tue colpe e tornerai a me, torna come all'inizio, ma devi togliere i tuoi idoli. Se giurerai, Bemet, Bemishpat, Vizdaka, giurerai con verità, con sincerità e con giustizia, cioè giurare poi significa, con lealtà e giustizia significa comportarsi, adempiere, improntare la linea e il comportamento secondo la verità, la lealtà, la giustizia. E quindi ponendo anche riparo a tutte le colpe, no, che non erano soltanto le colpe religiose. Il profeta ha ricordato anche le colpe, la violenza, le ingiustizie, le sofferenze, i patimenti, perché quando il tradimento del Signore significa anche l'inadempienza di tutti gli insegnamenti della morale, della giustizia, quindi quante colpe anche Israele aveva avuto nel compiere ingiustizia, nel fare soffrire i poveri e nel venir meno tutti i comandamenti che la Torah stabilisce, con la Torah stabilisce di aiutare i più poveri. Allora, quindi se ci sarà il Mishpat, la Tzedakah, il diritto e la giustizia, allora, il Barehu Bogoim uvo italelu. Allora, a queste condizioni, dal ritorno di Israele e dal ritorno al diritto, alla giustizia, allora anche i popoli troveranno in questo la lode e la benedizione, troveranno i popoli che ti avevano divorato, torneranno invece a te a Gerusalemme, torneranno a riconoscere in Israele il popolo legato a, con questo ecco, mi fermo all'inizio del capitolo 4 perché poi il profeta ritorna nuovamente a ribadire invece la realtà, questa immagine, l'attesa del ritorno, qualcosa che il profeta avverte, ma avverte come qualcosa di lontano, il presente è ancora molto diverso ed è un presente di sofferenza, di catastrofe, ma anche di sofferenza, di catastrofe per Yehudà, per Gerusalemme, ma anche di grande sofferenza per il profeta. E con questo mi fermo e vi do appuntamento alla prossima conversazione. Grazie a tutti, Shalom.